La rassegna stampa di Radio Yulm.
Oh, buongiorno, è un venerdì mattina, è un 22 novembre e noi siamo di Radio Yulm, sono le 8.50 e di 20 secondi. Qua con me c'è
Giorgia, buongiorno a tutti, questa è la rassegna stampa di Radio Yulm, lo spazio dedicato all'attualità. Con noi c'è in regia Sofì e la puntata di oggi sarà ricca di approfondimenti e informazioni. In arrivo oggi un sacco di notizie fresche che approfondiremo, tra cui la guerra in Israele, Netanyahu incriminato da CPI, Putin lanciato un missile ipersonico balistico, Coppa Davis, Berrettini e Sinner vincono, tutte le stese sul nuovo codice della strada. Inoltre oggi abbiamo l'onore di avere un ospite con noi qui in studio che ci parlerà della Music Week che si sta svolgendo a Milano in questi giorni, con cui faremo qualche riflessione sul mondo della musica odierno.
Sì, tantissime notizie, Netanyahu, Putin, importantissimi. In prima pagina del Corriere abbiamo anche la banana sul muro venduta per 6 milioni, questo sarà un argomento che tratteremo. Sono le 8.50 e 40 secondi, ricordateci di scrivere al nostro numero 331 1438 923. Ricordatevi di scriverci anche sui social, su Instagram, su TikTok, dove saremo vogliosi di rispondervi anche a diverse domande che potrete farci. E quindi niente, noi adesso iniziamo la nostra puntata di questo venerdì mattina.
E sottolineo l'importanza anche del nostro blog, che pubblica tutti i giorni articoli di diversi temi. A tra pochissimo.
Iniziamo quindi con il Corriere della Sera, che apre la prima pagina con Netanyahu va arrestato e Putin minaccia l'Occidente. Ora il conflitto è globale, pronti a colpire. Infatti c'è una richiesta della Corte Penale Internazionale dove diversi politici, sia italiani sia da America e Russia, hanno risposto. Dall'Italia c'è stata la risposta di Crosetto, che ha commentato: la rispetteremo, cauto Tajani, Israele, giudici antisemiti.
La Repubblica apre con un'immagine che è iconica, con le due immagini di Putin e Netanyahu. Israele, la sfida a Netanyahu, mandato d'arresto. Il premier, giudici antisemiti, sarà un nuovo processo. Russia, la minaccia di Putin è guerra mondiale. Il discorso del presidente all'esercito: colpiremo chi arma Kiev. E Mosca lancia per la prima volta il supermissile sull'Ucraina. Il presidente russo avverte l'Occidente: il lancio dei missili americani e britannici contro la Russia ha fatto assumere al conflitto un carattere globale.
Libero invece decide di scrivere proprio dell'AIA, legittima la caccia all'ebreo. Abbiamo un titolo molto diverso su Libero.
Il Messaggero titola più o meno simile alla Repubblica: Putin minaccia, guerra globale, lo zar, abbiamo diritto di colpire i paesi che forniscono a Kiev le armi usate in Russia. Lanciato missile ipersonico su Dnipro, Zelensky apre al negoziato sulla Crimea, basta morti. Aggiunge un trafiletto a destra della prima pagina del Messaggero il commento: codice stradale, giusto punire ma non basta. Il governo ha varato il nuovo codice della strada, inasprendo le sanzioni e scaricando quasi ogni colpa sugli automobilisti. Giusto punire severamente, chiuso il telefonino in auto o chi va troppo veloce.
Guarda, come il Messaggero apre la verità: non sacrifico migliaia di uomini per la Crimea. Zelensky si arrende alla realtà, quasi praticamente 3 anni dopo, aprendo in prima pagina la verità.
Il Sole 24 Ore. I titoli sono più o meno tutti quanti simili questa mattina, riguardano Putin principalmente e l'Ucraina e poi Netanyahu e Israele. Il Sole 24 Ore apre così: la CPI arrestate Netanyahu e Gallant, stragi in Libano e Gaza, oltre 100 morti. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa Gallant nell'ambito della guerra a Gaza. Inoltre il Sole 24 Ore apre un titoletto: startup innovative, gli aiuti senza ok, Unione Europea, salgono al 65% ma con nuovi paletti.
Sì, praticamente la stampa decide di aprire in modo completamente simile al giornale di prima: arrestate Netanyahu, l'ira di Israele. Il Corriere della Sera invece è sempre su Netanyahu che va arrestato. E poi ci sono dei trafiletti dove si parla di Gaetz che si ritira dopo il primo inciampo verso la Casa Bianca.
Il Resto del Carlino titola ugualmente: Putin minaccia, ora è guerra globale. Lo zar lancia un missile ipersonico sull'Ucraina e alza il tiro. Pronti ad attaccare, chiarato a Kiev le armi per colpire in Russia. La Gran Bretagna e il mirino di Mosca. È coinvolta direttamente nel conflitto. C'è un'immagine poi centrale: Gaza, la decisione della Corte Penale Internazionale, l'ira di Israele, è un attacco al nostro diritto di difesa. C'è poi un titoletto riguardante un'intervista a Conte: il Movimento 5 Stelle non può tornare indietro, coi progressisti o me ne vado. Ieri si è aperta la costituente del Movimento 5 Stelle con un importante voto interno sul futuro del Movimento. nostra intervista al capo politico Giuseppe Conte, non possiamo uscire dal campo progressista, se così decideranno gli iscritti, sono pronto a farmi da parte.
E il giornale invece decide di aprire con un titolo un po' insolito: l'ONU apre la caccia all'ebreo Netanyahu, la corte penale contro il leader israeliano e Gallant. Abbiamo quindi diverse opinioni a riguardo in questi quotidiani sul conflitto. Mi piace molto, secondo me, la prima pagina di Repubblica. L'hanno impaginata molto bene con i due leader.
Condivido, sono le tematiche principali della giornata di oggi che approfondiremo tra l'altro anche noi a breve. Il Fatto Quotidiano apre simile a tutti gli altri quotidiani, quindi criminali di guerra, ordine di arresto, Putin potremmo colpire chi dà l'ok a missile in Russia, e io sottolineerei anche l'editoriale di Marco Travaglio, come voterei, che mi è sembrato molto, molto interessante.
Sì, vero. Domani invece apre con il mandato di arresto per Netanyahu, a Gaza crimini contro l'umanità. In basso invece abbiamo delle opinioni più su Musk, più sull'America, quindi c'è tutto un focus più su questa parte occidentale che in questo momento sta attraversando un periodo abbastanza difficile con il passaggio tra Biden e Trump. Ricordiamo che è stato un passaggio abbastanza tranquillo tra i due. Adesso vedremo come gestiranno il mandato di arresto per Netanyahu.
Tornerei un po' sull'editoriale di Marco Travaglio, che scrive: alcuni lettori mi chiedono come voterei sui quesiti della Costituente del 5 Stelle. Intanto dice voterei a tutti i quesiti, quindi si fa un po' un'esortazione sul fatto di votare riguardo alle tematiche presenti nel Movimento 5 Stelle. Il Manifesto titola anche lui arrestateli, riguardante Netanyahu. Poi complicità, armi e sostegno, anche gli alleati rischiano. Dopo tante speculazioni e infiniti ostacoli è finalmente arrivato il mandato di arresto, tanto atteso e temuto dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del primo ministro israeliano.
Guarda, cambiando un po' discorso, il Corriere presentava in prima pagina questa notizia della banana di Cattelan venduta per 6 milioni. Io volevo commentare a pagina 23 la cronaca che parla proprio di questo tycoon. Parla proprio del fatto che mangerà questa banana dopo averla comprata, che è proprio, come possiamo dire, nei prossimi giorni mangerà questa banana come parte di questa unica esperienza artistica.
Altro quotidiano, l'Unità, Ucraina, non moriremo per la Crimea e Zelensky apre la pace. Inoltre abbiamo su Tutto Sport, per cambiare argomenti, altra storia con Jannik e Matteo, avanti l'Italia. Dopo il KO di Musetti contro Cerundolo, Sinner asfalta Baez. E poi Volandri lo lancia con Berrettini per piegare l'Argentina.
Bellissima, bellissima vittoria.
Quella domani semifinale con l'Australia, esattamente.
Sì, sono stati davvero bravi Berrettini e Jannik ieri sera. Quindi abbiamo la semifinale in pugno. Ricordiamo che le nostre ragazze, sempre della Coppa Davis, sono già riuscite ad aggiudicarsi una vittoria nettissima. Quindi potrebbe essere la prima volta che due squadre italiane riescono ad aggiudicarsi proprio il primo titolo maschile e il primo titolo femminile. Vedremo, perché questo succederà molto a breve.
Sì, abbiamo rischiato un po' con la sconfitta di Musetti, ma poi col singolo di Sinner e il doppio Berrettini-Sinner di ieri sera, che è stato vincente. Bellissimo. Siamo riusciti a guadagnarci una semifinale super meritata e di alto livello. Rimanete con noi per ulteriori approfondimenti, a fra poco. Possiamo partire con gli approfondimenti della giornata. L'abbiamo letto su quasi tutti quanti i giornali di oggi. Putin ha lanciato un missile ipersonico balistico, gli USA, il mondo verso un conflitto globale.
Sì. Putin in questo momento ha dalla sua parte, diciamo, praticamente nessuno, tutta l'Unione Europea è contro di lui in questo momento, dato che appunto c'è stato un grande richiamo a questi missili non nucleari che appunto minaccia l'Ucraina e minaccia di colpire proprio questa.
A proposito delle notizie riguardo Milano, soprattutto sappiamo che questi giorni c'è la Milano Music Week, di cui poi tra l'altro parleremo e approfondiremo con un ospite a riguardo che è venuto oggi qui in studio e che ringraziamo già, ma non spoileriamo,
non diciamo niente, però un grande fruitore di musica di questi giorni.
Ok, io continuerei con gli approfondimenti. Putin, quindi, il presidente russo ha confermato l'attacco russo all'Ucraina, è stato effettuato con un missile senza testata nucleare. Parlando alla nazione ha detto: potremo colpire chi permette a Kiev di lanciare missili contro la Russia. Putin ha colpito Dnipro, una delle più grandi città dell'Ucraina. Siamo davanti ad un evidente e grave aumento della portata della crudeltà di questa guerra. È quindi necessario costringere la Russia a raggiungere una vera pace, che a questo punto è possibile solo con la forza. Quella usata su Dnipro è l'Oresnik, un nuovo missile balistico, un'arma super veloce che elude le difese aeree e che può trasportare testate nucleari.
Sì, potrebbe essere davvero una svolta di questa guerra che va avanti da praticamente 1000 giorni. C'è stato poco tempo fa il 1000 giorni della
guerra.
Esatto,
leggevo proprio ieri sui giornali 1003 giorni di guerra tra Ucraina e Russia e sembra un po' un conflitto globale
Non si ferma, ma più che altro... In questi giorni c'è stata anche una sorta di avvicinamento della Russia a una sorta di trattativa da questo punto di vista che dopo la vittoria di Trump sembra essersi appunto ritirata.
Sì, di fatto il confronto Putin-Ucraina è stato quasi un avvertimento quello che Putin ha fatto su Dnipro, sulla regione di Dnipro, lanciando quindi un missile balistico che ha una velocità di oltre 3 km al secondo e che quindi evade un po' le difese aeree. È stato quasi un avvertimento che Putin ha voluto lanciare anche a Stati Uniti e Gran Bretagna, che si erano schierati invece con l'Ucraina.
Sì, invece cambiando faccia, come appunto aperto la Repubblica, in Israele la situazione è ugualmente molto grave, perché abbiamo la Corte Penale Internazionale che appunto ha emanato un mandato d'arresto per Netanyahu, dove definisce questo un atto antisemita, praticamente dove cosa succede? L'America, la Russia e la Cina non vogliono aderire a questo mandato d'arresto, mentre l'Europa ovviamente sì. Cosa significa? Che nel caso Netanyahu dovesse entrare in Italia o in uno di questi paesi che sono concordi alla Corte Penale Internazionale, Netanyahu dovrebbe essere arrestato all'istante.
Esatto, leggevo tra l'altro in un articolo del giornale di stamattina che proprio il fatto che se Netanyahu dovesse comunque entrare in terre europee o comunque in Italia, l'Italia si troverebbe a dover mandare sì. Fare un arresto internazionale di grande rilevanza.
Sì, 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 in Italia abbiamo avuto Tajani che appunto ha fatto una sorta di uscita, forse abbiamo l'audio, possiamo mandare l'audio di questo in questo momento.
Vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la Corte. Noi sosteniamo la Corte, ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda.
È stato Tajani che appunto ha avuto l'uscita ieri dopo l'emanazione del mandato d'arresto. Oltre a Netanyahu, anche Gallant, l'ex ministro della difesa, è stato incriminato proprio per questi crimini. E quindi niente, in Italia Tajani sembra che prenda tempo, Crosetto invece è deciso sulla sentenza, anche se a suo parere sembra quasi contrario, la Lega invece si presta non d'accordo per questa.
Sì, ci sentiamo tra poco, adesso attizzate le orecchie.
Okay. You live in my dream state. You look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count sheep, that's the only time we make up. You exist behind my eyelids. No, I don't wanna wake. 2020, 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes.
Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? Can I? And can you make it last forever? Can you? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again.
Switch up. I said, okay, dookie, my infatuation is translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for, I stop the chasing like an alcoholic. You
statement, what the fuck do you mean? It's them roasting the cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, Bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh.
2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So
can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Can you? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again.
Eccoci tornati qua, siamo con Matteo Bevilacqua, in arte Matte Bevi, divulgatore musicale che appunto ha da più di un anno questa parte, ha aperto questo canale social dove fa uscire tantissimi video in cui parla di generi, cantanti, pezzi musicali. Buongiorno Matteo, buongiorno. Come stai?
Bene, questa Milano Music Week è bella, intensa, però alla fine è un momento molto speciale per tutta la città, quindi vale la pena decisamente buttarsi.
Immagino.
A Milano infatti questi giorni si sta svolgendo la Music Week, che è una settimana di eventi che si chiuderà tra l'altro domenica, dove ci sono talk, workshop con professionisti dell'industria, in particolare del mercato italiano. Volevamo farti delle domande al riguardo. Parlaci della Music Week in generale. Sappiamo che è stata lunedì e che quindi finirà domenica.
Vabbè, essenzialmente Milano Music Week è proprio un contenitore gigantesco che, al contrario di un festival, magari copre tutta l'intera città. Ci sono concerti, workshop, talk, quello che abbiamo detto, ed è interessante il fatto che si svolga in qualsiasi ambiente, perché certo, la cosa fondamentale di questo evento per me è che ci si può appunto candidare e proporre degli eventi. Poi diciamo che io, detto molto sinceramente, non ho mai partecipato a questo evento perché ho iniziato quest'anno, quindi la mia esperienza è molto marginale, ma in questa prima edizione di partecipazione devo dire che la proposta è stata interessante perché c'è stata un'attenzione a chi la produce e un'attenzione molto intensa su chi è dietro, il meccanismo che tiene in piedi l'industria musicale, che è spesso e volentieri trascurato, specialmente quando si parla di grandi traguardi, di grandi musicisti. È come se l'immagine prevalesse sulla struttura, ed è importante, secondo me, far vedere cosa c'è dietro.
Hai detto infatti che Milano è importante, soprattutto come base culturale, centro culturale della musica italiana, e soprattutto a livello di emergenti. Cosa pensi dei cantanti emergenti del periodo?
Urca, è molto... Allora, secondo me in Italia si sta creando più che un movimento, proprio una coscienza abbastanza diffusa che la musica emergente, e soprattutto che si allontana dal genere mainstream, può avere un fondo, può avere un mercato. E questa cosa sta prendendo piede soprattutto grazie a piccoli divulgatori, piccoli magazine, che appunto, diciamo che i grandi comunicatori dell'industria, per loro struttura, non tendono mai a comunicare quello che è magari la corrente emergente che si allontana dal pop, che si allontana dal rap. Però esiste questa cosa in Italia e siamo un po' sotto la grande ombra dell'America, però, come dire, prima o poi ci arriveremo anche noi, ed è anche auspicabile che succeda in tempi brevi, perché sì.
No, questa cosa secondo me è molto interessante, quello che hai detto. Mi piacerebbe venire a uno dei tuoi workshop, purtroppo so che sono finiti.
No, io ho già dato la mia quota, ho fatto un paio di talk molto interessanti con i Green, storico rapper dell'underground, storico poverino, non voglio dargli dell'anziano, però è un grande veterano che porta tra l'altro in Milano Music Week ogni anno. È un format in cui appunto, come dicevamo prima, va ad indagare si chiama Focus on the Game, prende degli agenti del settore, del dietro le quinte, e va proprio a proporre tematiche di attualità che c'entrano con il background. Eravamo io e altri tre giornalisti musicali, è un termine che tutti noi abbiamo categoricamente rifiutato perché ovviamente è strano definirci giornalisti, siamo tutti quanti, se vuoi, indipendenti, ci muoviamo su una piattaforma che non ci paga, quindi è molto particolare definire questo nuovo giornalismo musicale. Però appunto la tematica era molto urgente ed era lo stato proprio del nuovo giornalismo musicale sui social, ed è confusissimo perché ci sono miliardi di magazine, ci sono miliardi di persone, miliardi, decisamente ingigantendo, però la possibilità di farlo per tutti quanti è essenziale e apre anche a una miriade di modi diversi di farlo. In questo campo che è decisamente confuso, sarebbe da trovare una direzione comune, secondo me, perché il social, e qui mi tocca spararla grossa, non è il posto giusto per fare giornalismo musicale. Il social, secondo me, in questo momento non esiste un posto che valorizzi in maniera corretta chi lo fa, perché ovviamente il giornale fisico è passato ben oltre la sua portata mediatica, soprattutto sulla nuova generazione.
Così tanto, ma l'anno prossimo tu pensi parteciperai molto di più a questa Milano Music Week? Cioè pensi di poter trovare un posto ancora più grande?
Ma diciamo che è un contenitore che lascia molto spazio a quello che si vuole fare. Trovando un format che sarebbe sempre su queste tematiche, mi piacerebbe molto mettere le mani in pasta.
Non vedo l'ora di venire l'anno prossimo.
Dai.
Ti definisci quindi emergente della musica insieme agli altri artisti che sono presenti alla Music Week. Credi che questi eventi, questi workshop, questi talk possano in qualche modo formarvi e aiutarvi magari a essere più pronti nel mondo del lavoro futuro?
È fondamentale, perché appunto questo tipo di sì, chiamiamoli eventi, che però appunto sono delle incredibili movimenti di persone, di lavori, hanno questo secondo me come valore principale, perché comunque a livello di proposta musicale, peraltro quest'anno c'era anche Venerus in cura artistica, che quindi sicuramente è anche una mossa molto positiva da parte di Milano Music, quella di includere un musicista che Milano l'ha vissuta, che ha proposto una musica molto alternativa a suo modo. Però appunto la parte più interessante secondo me sono i workshop, e poi dal mio punto di vista credo che il mio apporto non sia quello più essenziale, perché vado a parlare e posso comunque trattare di certi temi, però ci sono produttori che banalmente hanno coinvolto persone molto giovani. Feno Altea, DJ palermitano, ha fatto un workshop sulla produzione elettronica, ed è fondamentale includere una persona che è così giovane, perché una persona così giovane ha idea di come si utilizza banalmente FL Studio.
Certo.
Nel 2024, è una frase un po' cliché, però effettivamente ti fa vedere che c'è un fermento di produzione.
È una grande rampa di lancio per loro. Esattamente. E una grande buca di insegnamento per tutti quelli che...
Esattamente, bisogna coinvolgere le persone giovani, non perché viva i giovani cambiamo il mondo, no, perché essenzialmente siamo più a contatto con la contemporaneità, certo. E quindi è corretto che effettivamente parta da noi l'insegnamento.
Giustissimo.
Vorrei quindi ringraziare Matteo Bevilacqua per essere stato qui con noi oggi e per aver un po' approfondito la Music Week qui a Milano. Rimanete con noi quindi per altri aggiornamenti. Grazie Matteo.
Ringraziamo comunque Matte Bevi che è stato con noi per questa mattinata. Adesso noi dobbiamo passare all'essenziale, velocissimi. Quindi adesso iniziamo con le notizie. Giorgia.
Di geografia. Siamo in Veneto, provincia di Padova, esattamente in questo paese che si chiama Santa Croce Bigolina. Salutiamo quindi Santa Croce Bigolinesi, penso
ciao
che si chiamino
tutti,
così.
Ciao.
C'è questa festa della rana, che si chiama proprio così, e che è molto famosa e sentita soprattutto nella provincia di Padova, che si svolge dal 14 giugno al 23 giugno, e è si chiama Festa della Rana, ma non c'entra niente con le rane. È una festa... Una festa molto simpatica, è un po' una sagra di paese. Qui siete in Veneto, quindi passateci e fate un saluto. Con questo oggi è tutto, grazie per averci ascoltato e per aver condiviso con noi le ultime notizie di oggi. Questa era la segna stampa di Radio Yulm, grazie a Sofì in regia e grazie a Matteo, e grazie a Matteo Bevilacqua per essere stato qui con noi oggi. A venerdì prossimo, buona giornata a tutti.
La rassegna stampa di Radio Yulm.